Chissà come avrà fatto Maria a sentire la voce di Dio, l'angelo appunto, no? E però vedete che siamo qui anche noi a chiederci questa roba, pressa poco, evidentemente non siamo Maria, e tuttavia come lei siamo interpellati dall'angelo di Dio, in questo momento per esempio, no? E certamente una delle cose più belle di questi anni che stiamo vivendo, l'esperienza di una Chiesa che si rinnova, no? Una delle esperienze più belle è proprio quella di che stiamo riscoprendo la parola di Dio, che sta al fondamento della vita cristiana, no? E la riscoperta della scrittura e della liturgia, no? Proprio al centro della messa della domenica, della vita della comunità, che è l'assemblea eucaristica del giorno del risorto, del giorno del Signore. Io credo che questo sia in assoluto il momento più vivo, più bello del popolo di Dio in cammino nel mondo, no? La messa della domenica, dove l'angelo del Signore, l'angelo della resurrezione. E quindi stiamo capendo un po' alla volta l'importanza che ha avuto la riforma liturgica del Concilio, che ha desiderato tirar fuori il cattolicesimo da una sorta di religiosità, per portarlo a nutrirsi della parola di Dio e dell'Eucaristia, cioè che la devozione, guardate il cambiamento che ha fatto, non più la messa detta dai preti in latino girati su come fosse roba loro, e noi qui in chiesa pregavamo un po', ma che la parola di Dio, della scrittura, che si fa cibo per essere mangiata, fosse effettivamente mangiata dal popolo di Dio. No. E allora quest'idea che la messa rinnovata si è girata verso il popolo, ha tradotto in italiano i testi e ha aperto il libro, i tesori della scrittura, per farne il cibo della nostra fede e della nostra comunione col Signore, no? E questo vedete come si è espresso chiaramente anche nella maniera di celebrare, cioè nella valorizzazione di questi due momenti, la liturgia della parola che avviene al tavolo della parola e la liturgia eucaristica che avviene al tavolo dell'Eucaristia. I due tavoli ai quali si nutre la nostra fede. La scrittura è pane di vita che si dà da mangiare, allo stesso titolo del pane eucaristico, il quale pane eucaristico è anch'esso il pane che è disceso dal cielo, che è la parola del Dio che dà la vita, del Dio vivente. Quindi la scrittura e il pane sono due momenti dell'unica azione nella quale Dio ci parla, si comunica a noi e nutre la nostra fede, no? Rielabora la nostra vita alla luce della sua parola, facendoci cristiani. Sì. Questo è quanto in qualche maniera in questo itinerario stiamo cercando di rimasticare, di ripensare, no? E però bisogna aggiungere una cosa, se no potrebbe nascere un equivoco. Il fatto che Dio si rivolge a noi e agli uomini non può fermarsi a questi due tavoli. Cioè la dinamica della parola non si accontenta di andare dalla tavola della scrittura alla tavola dell'Eucaristia. Ma questa parola che viene elaborata dal libro e dal rito non può restare qui prigioniera, chiede di entrare nella nostra vita, no? Di prendere casa nella nostra carne, nella nostra storia. Per questo le due tavole rimandano alla fine, andate, la messa è finita, adesso andate nel mondo a vivere la parola, rimanda alla terza tavola, che è la tavola del mondo, cioè la tavola delle nostre case, del nostro lavoro, della nostra vita sociale. Una tavola aperta. Guardate che è forte questa idea. Cioè i cristiani non possono fermarsi in chiesa, marcisce lì la parola. la parola che in chiesa in qualche maniera si elabora, si incide nella nostra carne, poi deve andare sulla tavola aperta, dove si siedono tutti, anche quelli che non hanno letto i libri sacri e non frequentano le chiese. Deve andare a sedersi questa parola che abbiamo mangiato, ascoltato e mangiato, deve andare a sedersi sulla tavola profana. Profana vuol dire fuori dalla chiesa, nella piazza del mondo, dove possa manifestarsi agli occhi di tutti che la nostra vita è generata da una parola che viene dall'alto, dove possa manifestarsi la sacramentalità, il carattere eucaristico della nostra vita, quando la nostra vita si lascia lavorare, nutrire dalla parola. Questa è la testimonianza cristiana di un'umanità nuova che si è rinnovata perché ha mangiato la manna, il cibo che viene dal cielo, no? Cioè, la parola sarebbe stata proclamata, predicata, mangiata invano se non fosse poi ascoltata e testimoniata da una vita che è trasformata da questa parola. Ma attenti, la testimonianza che questa parola ci chiede di dare alla tavola del mondo, di tutti, alla tavola profana, nella vita, no? Non è quella di proclamare una lezione di catechismo, ripetere delle verità cristiane, o quella di dire i valori o le regole, un codice cristiano. Ma la parola, cioè non è che noi impariamo qualcosa qui e andiamo fuori a ripeterlo. La parola qui ci manda fuori a imparare le parole degli uomini. Bisogna andare a ascoltare, capito? Bisogna andare a conversare. La parola chiede di essere raccontata tra gli uomini come il segreto dell'amore e della vita degli uomini, come la storia di un'alleanza in cui ad opera dell'alto la nostra vita si fa sempre più umana, più affidabile, più credibile, e questo mondo diventa sempre più il luogo dove Dio abita come a casa sua. Ma però appunto Dio non è che viene e dice fammi posto, adesso io vengo, ti insegno. No, chiede ospitalità perché poi sta lì a ascoltare, a imparare. Dio diventa uomo, non lo può diventare. Cioè quando lui cade dal cielo non è un uomo, lo diventa sulla terra. Guardate che ste robe qui cristiane sono di una esplosività, no? Se questa parola viene portata nel mondo e questa parola va nel mondo ad ascoltare, il mondo diventa parabola. Sentite questa parola, eh? In virtù della parola che viene dall'alto, il mondo diventa parabola e grazie alla fede, cioè all'ascolto della parola, l'uomo impara a guardare il mondo con altri occhi, ad ascoltare le parole degli uomini con altri orecchi, frequentando la parola della scrittura. Il cristiano affina l'orecchio del suo cuore, ne parlavamo l'altra volta, no? L'orecchio del cuore, per cogliere nei rumori, nei brusii, nei gemiti del mondo, nelle situazioni, nelle parole diverse della storia, la voce di Dio e la risposta dell'uomo. Cioè pensate cosa fa la parola di Dio in noi. Quando usciamo di chiesa ci fa diventare capaci di guardare il mondo come questa familiare, drammatica conversazione tra Dio e l'uomo. Il regno di Dio è qui. E il criterio, perché uno dice, ma io adesso esco, compro il giornale, poi vedo la televisione, poi parlo con gli amici, poi in famiglia ho i miei problemi, come faccio io a vedere lì il regno di Dio? Il criterio è questo. Il criterio per autenticare negli avvenimenti della vita e del mondo la parola di Dio, qual è? È il fatto che queste cose degli uomini acquistano risonanza, la loro risonanza col Vangelo, la parentela con la parola di Dio che si fa carne, la loro assonanza con Cristo, la musicalità del Verbo che attraversa la carne degli uomini. E questa è l'azione dello Spirito. Lo stesso Spirito che ha ispirato le Scritture risveglia i sensi del credente a questa misteriosa armonia, a questo misterioso accordo tra il Verbo degli uomini e il Verbo di Dio. Capite perché la liturgia, cioè, risveglia i sensi spirituali? I sensi sono quelli, l'orecchio, gli occhi, il naso, la bocca, le mani. Il lavoro della parola di Dio rende i nostri sensi sensi spirituali, introduce nel nostro sentire il sentire del Vangelo, della parola di Dio, dello sguardo sul mondo come regno di Dio, come abitazione di Dio e degli uomini, no? Quest'ora di liturgia fa sto lavoro qui, di cambiarci in qualche maniera gli occhi, le orecchie, le mani, la bocca, i sensi appunto. Per sentire nella vita degli uomini il passare del Vangelo. Quello che succedeva a Gesù quando restava ammirato per la fede del centurione. Non ho mai visto una fede così. O quello di quella povera vedova. O quando Gesù ringrazia il Padre di aver tenuto nascoste queste cose ai sapienti, gli intelligenti, e averle rivelate ai piccoli. Cioè, quando noi impareremo a vedere nella storia delle persone la fede, allora vuol dire che incominciamo a avere i sensi cristiani, i sensi spirituali. Il Vangelo ci sta trasformando. E per questo allora si capisce un'altra cosa. Non si può capire Gesù come parola di Dio senza ascoltare le sue parabole. Cioè l'identità più profonda di Gesù come parola di Dio nei Vangeli la si coglie proprio nel suo parlare in parabole. Cioè il suo modo di vedere, di raccontare la presenza del regno di Dio tra noi nelle cose di ogni giorno. Le storie che Gesù racconta, quella del Samaritano, quella del figliol prodigo, quello della peccatrice, quello del buon pastore, no? Ma anche il suo modo quotidiano di guardare i fiori dei campi, gli uccelli del cielo, le seminagioni, i campi di grano, le feste di quando si raccoglie il grano, il lavoro, le feste, i banchetti del Vangelo, appunto. Questi racconti e questi sguardi di Gesù, mentre guardano con dolcezza le fatiche e le piccole gioie degli uomini, fanno vedere l'incarnazione di Dio, la gloria umile di Dio, la sua pazienza, le sue ansie, la sua misericordia, la sua presenza discreta nella vita dell'uomo. Cioè rivelano Dio rivelando una profondità umana. Il Vangelo diventa così, vedete il lavoro che stiamo facendo anche in questo momento, è questa scuola per convertire insieme il nostro sguardo sull'uomo e su Dio. Diventa un'educazione a guardare la nostra umanità quotidiana come parola di Dio, come esprime bene quello scampato ai campi di concentramento. Vi cito una frase. Durante la guerra non erano le parole che parlavano, ma erano dei volti, erano delle mani che porgevano un po' di acqua o un po' di pane. I gesti più chiari ed umani con cui la vittima usciva dalla sua paura e dal suo egoismo e si sacrificava per un amico. Nei campi non abbiamo visto Dio. Guardate che ci insegna questo Gesù, che noi non vediamo Dio. Abbiamo incontrato dei giusti. Incontriamo il regno di Dio tra noi, in noi. Lo incontriamo umanamente. Allora questa parola lavorata, ruminata nell'assemblea eucaristica, trova poi la sua risonanza, il suo racconto effettivo nella tavola comune a tutti gli uomini, nella conversazione umana. E di questa conversazione o di questo ascolto della storia, lasciatemi indicare, per chiudere perché sennò, lasciatemi indicare due aspetti. Primo, il primo è identificabile con l'invito forte, ma pensate Papa Giovanni cosa ha tirato fuori. Io trovo sempre, Papa Giovanni è stato un miracolo, perché era un uomo anche conservatore, nessuno si aspettava queste aperture, no? Ma probabilmente era veramente un uomo spirituale, aveva i sensi spirituali, pur avendo una cultura vecchia, aveva il senso umano del Vangelo. Il Papa buono ha tradotto sta roba qui alla fine. Ha fatto vedere a tutti, anche a chi non andava in chiesa, che il Vangelo è umano, che è apparsa l'umanità del nostro Dio, che è rispetto per l'umano, è tenerezza per l'umano, appunto. E allora proprio Papa Giovanni, nell'enciclica che ha scritto poi nel discorso di apertura al Concilio, e il Concilio ha ripreso questo grande tema, ha invitato i cristiani non a dire era meglio una volta, i tempi di oggi sono disgraziati, ma li ha invitati invece a cogliere nella fede i segni dei tempi. Famosa frase di Papa Giovanni. I segni dei tempi. Cosa sono i segni dei tempi? Saper cogliere negli avvenimenti del nostro mondo e quindi nelle aspirazioni e nelle attese degli uomini, nelle sfide che gli uomini hanno di fronte, i segni della presenza di Dio. I segni del disegno di Dio sul mondo. E quindi pensate cosa vuol dire ascoltare la parola di Dio su quella tavola là fuori della chiesa, profana, no? Partecipare alla comune vicenda umana, facendo, come dice il Concilio, delle angosce, delle speranze degli uomini, le mie angosce, le mie speranze, angosce e speranze di tutti e dei poveri soprattutto, dice il Concilio. Imparare a leggere l'epoca nella quale viviamo, o stolti, che guardate 5 volte al giorno le previsioni del tempo e non sapete capire il tempo in cui viviamo, e continuate a lamentarvi del vostro tempo, è una frase di Gesù, Imparare a leggere il tempo in cui viviamo, indicando le grandi questioni, le grandi sfide che l'umanità ha di fronte. Questo vuol dire mettersi là dove il Vangelo, la parola di Dio, cerca di nascere, di abitare. La parola di Dio è nelle questioni dell'uomo che vuole nascere. E se tu stai di qua, o se tu stai lì così, capito? Non segui il Vangelo. Il Vangelo ti porta nel mondo. Ti porta nelle ansie e nelle speranze degli uomini. La seconda indicazione con cui chiudiamo, che vi suggerisco, è quella di imparare, ma proprio in nome delle scritture, ve lo dico, di imparare a leggere le altre scritture, le altre, quelle che si scrivono fuori. Un buon romanzo, un bel film, un viaggio ben costruito, un teatro messo in piedi bene, un quadro, un articolo di giornale serio, un approfondimento televisivo, possono nutrire la nostra fede più di certi libri devoti. Sappiamo tutti che è così. Perché la nostra fede ci autorizza a gustare le cose belle di questo mondo e tutto ciò che ha un autentico gusto umano non ci è estraneo, proprio perché al nostro Dio piace farsi umano. Ma i bellissimi film che noi abbiamo fatto nel Novecento e stiamo facendo, voi pensate che se Gesù fosse qui tra noi non gli piacerebbero? Non capirebbe tante cose? Ma è la Bibbia che ha già fatto così. Se c'erano i film, ci citava anche i film. La Bibbia ha accolto nella sua biblioteca una letteratura che proveniva dai sapienti, dalla Mesopotamia, dall'Egitto. E proprio questa terza scrittura, che veniva ad aggiungersi alla legge e ai profeti, ha permesso a Israele di aprire la sua particolarità all'universalità, di capire il suo destino per tutti gli uomini. Cioè la Bibbia è fatta così, Cioè il popolo che riconosce che Dio gli parla attraverso il Pentateuco, i grandi racconti di fondazione, la legge e i profeti, la grande storia, è anche colui che ascolta la sapienza umana, i libri sapienziali. Sapete che la Bibbia è fatta così, no? La legge, i profeti e la sapienza. Ma la sapienza viene da fuori, non è nata in chiesa. In chiesa nessuno mai avrebbe scritto il libro di Giobbe. Il Giobbe è un laico che osa protestare contro il dolore. E noi abbiamo un capolavoro come il libro di Giobbe. Ma chi avrebbe mai messo nella Bibbia? L'avete letto il Cantico dei Cantici? Ma sono canti erotici, sono canti di due innamorati che spudoratamente parlano dell'amore fisico, no? Ma chi mai l'avrebbe messo nella Bibbia? Il Cantico dei Cantici è diventato uno dei culmini della meditazione mistica, della comprensione di Dio. Prendete Coelet, provate a leggerlo. Sapete, noi abbiamo costruito una religiosità perché non abbiamo letto la Bibbia. Le considerazioni ironiche e smagate di Coelet sulla vita umana, che prendono in giro tutto, proprio tutto, la filosofia, la religione, tutto, perché tutto è vanità, tutto è leggero. Nessuno l'avrebbe mai messo come parola di Dio. E la Bibbia invece l'ha ascoltato Coelet, lo ascolta, anzi l'ha messo al centro di certe feste, no? O le invocazioni, le imprecazioni dei salmi, no? È bello perché tu dici a uno, impara a pregare i salmi, legge i salmi, dice, ma Dio mio, lì c'è dentro anche che uno chiede a Dio di ammazzare i bambini, ammazzare i nemici, no? Certo, perché i salmi rispecchiano il grido della gente, della vita. Sei tu che hai un concetto della religione che taglia via tutta una sapienza, appunto, anche tragica della vita. E Dio fa così, la parola di Dio fa così, perché vuole incontrare e conversare effettivamente con ogni uomo e con tutti i linguaggi dell'uomo e dell'umanità. Allora, se abbiamo fede, capito cosa vuol dire fede? Se abbiamo l'orecchio intonato sulla parola di Dio, se seguiamo la parola di Dio dove ci porta, appunto. Se abbiamo fede, niente di ciò che è umano ci è estraneo, niente. Tutti i sentimenti e le parole degli uomini, la grazia del vivere, ma anche il tragico del vivere. Ma si fa di quei disgraziati lì, ma quei ragazzi lì cosa fanno? Ma Dio si preoccupa, ce l'ha fatto vedere Gesù, soprattutto di loro, di chi sono quei ragazzi lì, sono i nostri. È la nostra carne, capito? Le cose brutte che succedono nel mondo, siamo noi, non possiamo dire io no, io non c'entro, io non voglio sentir parlare. Dio si preoccupa. E allora la grazia e il tragico del vivere, le tristezze e le gioie degli uomini, le loro paure e le loro violenze, i loro interrogativi e le loro speranze sono nostri, li amiamo, perché sono il campo della fraternità. Sapete qual è la prima e l'ultima cosa che la parola di Dio ci chiede? Quella di farci prossimo ad ogni uomo. Invochiamo Dio Padre Onnipotente per l'intercessione di Maria, modello di coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Signore faccia fiorire la giustizia, la bontà e la pace tra noi. Diciamo insieme: rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore Gesù, ravviva la fede della Chiesa nell'ascolto della parola, nella fedeltà e nell'umiltà. Renda testimonianza della tua incarnazione per la salvezza di ogni uomo. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Maria è pienamente disponibile alla volontà di Dio e accetta umilmente il suo disegno su di lei, anche senza capirne la portata. Perché anche noi, come Maria, rispondiamo un sì generoso, libero e responsabile a Dio, che ci chiama a collaborare con Lui al suo progetto d'amore per l'uomo. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, vieni a donarci con la tua nascita luce, gioia, pace. Perché quanti soffrono a causa di malattie, lutti, solitudine, per difficoltà economiche, per vari tipi di disagi, possano aprire il loro cuore alla speranza, confortati e sorretti dalla vicinanza caritatevole di uomini generosi, che rendono visibile la cura di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Questa società è il mondo che Dio ci dà, la storia che sta creando con noi, il luogo dove anche oggi ci parla e dove vuole abitare tra gli uomini e negli uomini. Signore, fa che siamo aperti a ospitare la tua parola nella nostra povera vita e a guardare il mondo come tua casa, aiutandolo a ritrovare quella dolcezza e quella pace grazie alle quali soltanto può restare umano. Preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore. Le preghiere che ti innalziamo, Padre, in unione con Maria, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengono di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.